Scienzazionale. Scienzazionale. 20 minuti a tu per tu con la ricerca.
Buongiorno, bentrovati sulle frequenze di Radio NBC per questo scienzazionale pomeriggio in compagnia dei ricercatori della Libera Università di Bolzano e dell'EURAC. Io sono Valentina Bergonzi e anche oggi in compagnia di Cornelia Dell'Eva vi accompagneremo a conoscere un paio di interessanti progetti che si svolgono proprio in queste due istituzioni di ricerca.
Buongiorno, benvenuti.
In modo particolare vi faremo conoscere una chimica farmaceutica ed una matematica. Però non vogliamo anticiparvi più di tanto, tanto basteranno pochi istanti per conoscere nel dettaglio come le loro discipline ci aiutano a conoscere meglio il mondo in cui viviamo e forse speriamo anche a farci vivere meglio in questo mondo. Cornelia, peraltro abbiamo anche una rubrica che come sempre ci porta lontano.
Ci porta lontano, una tappa intercontinentale è quello che vi proporremo tra un'intervista e l'altra. Ebbene, vi ricordo ancora, prima di cominciare, che Scienzazionale va in onda una volta al mese, l'ultimo martedì del mese per la precisione, ma ora direi, bando alle ciance. Valentina, andiamo a incominciare.
Andiamo a incontrare subito la prima ricercatrice di quest'oggi. Si tratta di una ricercatrice molto giovane, ma che comunque già si sta facendo strada in una ricerca che peraltro è piuttosto complicata. Lei lavora per il Centro di Biomedicina dell'EURAC, è una chimica farmaceutica. Alessandra Zanon, benvenuta.
Grazie.
Benvenuta, e tu ti stai occupando in modo particolare di una malattia molto complessa e molto seria, che è la malattia di Parkinson, e in modo particolare di una proteina che è considerata la concausa. Ma prima di raccontarci quello che vi ponete come obiettivo per il vostro studio, ci puoi dire quello che già si sa su questa proteina che è considerata appunto concausa della malattia di Parkinson?
Sì, noi lavoriamo sul morbo di Parkinson e in particolare su una proteina che si chiama parchina, che è nota proteggere le cellule da una condizione patologica definita stress ossidativo. Quindi nel caso di malfunzionamento di questa proteina si innesta quello che è una condizione patologica, appunto, e può essere una concausa nello sviluppo del morbo di Parkinson.
Cos'è che voi cercate di scoprire invece? Cos'è che ancora non vi è noto di questa proteina?
Beh, noi sappiamo il punto di partenza, il punto di arrivo, cioè come si genera, cioè tutti gli step intermedi di questo stress ossidativo, come agisce questa proteina, sono sconosciuti ancora, quindi noi cerchiamo di capire come agisce questa proteina, quali sono questi step intermedi, e per capirlo abbiamo cercato di individuare e di ricercare quelli che sono i potenziali interattori di questa proteina, quindi di cercare di capire con quali altre proteine interagisce la nostra proteina target, che è la parchina.
Quindi per capire dov'è l'anello debole di questa concatenazione. Uh-huh. E com'è che avete cercato di isolare questi interattori?
Noi lavoriamo su modelli cellulari, quindi su delle linee cellulari che ci permettono di studiare la nostra proteina di interesse e anche le altre proteine con cui interagisce. E attraverso un metodo di purificazione siamo riusciti ad isolare e ad identificare circa 200 potenziali interattori di questa proteina.
Che state studiando adesso nel dettaglio?
Sì, noi ci siamo focalizzati in particolare su uno, però ce ne sono sicuramente degli altri che sono molto interessanti e sui quali poi ci focalizzeremo nel tempo, insomma.
Qual è questo uno e perché lo avete scelto?
È un interattore abbastanza, un potenziale interattore, perché comunque dovrà essere validato ancora.
Validato vuol dire ripetere?
Ripetere il tipo di, attraverso un altro tipo di purificazione vogliamo confermare questo interattore e poi studiare la funzione e come effettivamente può intervenire in questo processo di malfunzionamento piuttosto che avere un effetto protettivo. Adesso questo è ancora sotto indagine.
Uno degli interattori, appunto uno delle altre proteine che interagiscono con questa parchina e che forse appunto determina poi il malfunzionamento che scatena la malattia di Parkinson, è collegato anche ad un moscerino che tutti noi conosciamo ed è quello dell'uva. Perché? Ci spieghi un po' meglio?
Allora, in realtà esistono appunto, noi, come ho detto prima, noi lavoriamo per esempio su linee cellulari, però molte volte vengono utilizzati anche altri modelli animali per lo studio delle malattie, in particolare alcuni nostri collaboratori appunto lavorano su Drosophila, che è il comune moscerino dell'uva, e anche qui si può studiare appunto la parchina nello specifico nostro e i potenziali interattori o comunque delle proteine che interagiscono, quindi si parte da diversi modelli per poi mettere insieme tutti questi pezzi di un puzzle e riuscire a capire meglio come avviene tutto questo funzionamento o malfunzionamento.
Voi da dove recuperate i campioni che studiate?
Beh, le linee cellulari sono disponibili commercialmente, si possono anche comprare. Noi lavoriamo anche su fibroblasti di pazienti e controlli, anche in collaborazione con l'Università di Lubecca. Infatti il nostro centro è affiliato all'Università di Lubecca e quindi abbiamo una collaborazione che è un po' storica anche con loro.
Quindi sono pazienti che mettono volontariamente a disposizione delle loro cellule per la ricerca.
Sì, praticamente avviene così.
Tu passi sì. molto del tuo tempo in laboratorio, trascorre con lo stesso ritmo che si ha all'esterno oppure trascorre più lentamente?
Beh, in laboratorio passo molte ore, in realtà il tempo vola, soprattutto se ti piace il tuo lavoro, in realtà sembrano poche ore che si passa all'interno.
In realtà poi servono anni perché queste ricerche possano mettere a frutto sì. dei risultati, possano essere tradotti in farmaci che intervengano su queste che abbiamo sentito, sono l'anello debole del funzionamento della parchina in modo particolare. Ma adesso chiudiamo, ringraziamo Alessandra Zanon per essere stata con noi e lanciamo la nostra rubrica La ricerca ti porta lontano, anzi lontanissimo.
Dovremmo dire più che altro che la ricerca ti porta in giro per il mondo questa volta. Infatti il nostro ospite è la professoressa Dorothy Zinn, una texana di origine che però ultimamente ha vissuto per diversi anni, due decenni per la precisione, a Matera in Basilicata. Dorothy Zinn è responsabile del nuovo corso di laurea in Scienze della Comunicazione e Cultura. Buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, dal Texas a Matera, non possiamo che chiederle quali sono le cose più importanti da vedere in entrambi questi luoghi.
Beh, sono due luoghi che hanno tanto da offrire dal punto di vista turistico, diciamo. E Texas, bisogna tenere presente che Texas è grande quanto la Francia, è molto grande, però limitandoci magari alla mia città di San Antonio, è una città che ha una forte vocazione turistica perché c'ha un centro storico molto caratteristico con un fiume.
Se avessimo due giorni, cosa non dovremmo perderci?
Beh, la passeggiata appunto sul lungo fiume, la visita al Fort Alamo, che molti forse conoscono dai film
decisamente
western.
Di fama.
E c'è questo mix culturale molto interessante a San Antonio perché c'è la forte presenza della popolazione messicana e quindi è una realtà bilingue, biculturale, che è molto interessante.
Dal Texas a Matera, dicevamo, cosa ha trovato in Basilicata invece che l'ha impressionata particolarmente?
Beh, in realtà la mia prima impressione della Basilicata era una forte somiglianza con il Texas, che sembrerà strano, ma dal punto di vista geologico, morfologico, ma anche poi hanno scoperto il petrolio in Basilicata, non dimentichiamo. Però devo dire che mi sono sentita molto a casa in quella zona. Matera poi è un sito di rilievo anche mondiale per il fatto di essere sull'elenco UNESCO del patrimonio dell'umanità. È una città che è nota soprattutto per la zona storica dei Sassi, che mm-hmm. sono delle abitazioni tutte ricavate dal tufo.
Benissimo, Dorothy Zinn è arrivata dunque dal Texas, passando per Matera fino a Bressanone, alla Libera Università di Bolzano, dove si occupa di questo corso di laurea in Scienze della Comunicazione e Cultura, incarnando in qualche modo nella sua biografia questo incontro tra culture diverse. Non ci resta che augurarle buona permanenza, ovviamente.
Grazie.
A risentirci a presto.
Grazie.
seeing as fast as I can. Got to go, I got to go. Once upon a time we fell apart. You're holding in your hands the two halves of my heart.
Siamo occupati di salute o di non salute, nel modo specifico del morbo di Parkinson, siamo volati verso una meta lontanissima. Adesso invece, Cornelia, ci occupiamo di una disciplina piuttosto originale.
Sì, il nome è decisamente originale, econofisica, una disciplina nuova di cui parliamo con Maria Letizia Bertotti, che è il nostro secondo ospite di oggi. Benvenuta.
Grazie e buongiorno a tutti.
Buongiorno, Maria Letizia è professore ordinario presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie, facoltà della quale è stata anche vicepreside, questo giusto per introdurre. Ha una formazione matematica, però come in tutte le aree di ricerca interdisciplinari, appunto l'econofisica necessita di varie professionalità. Tra le varie c'è anche la professionalità appunto del matematico, ma cerchiamo di capire che cos'è questa econofisica. Ci puoi spiegare?
Certamente, e premetto subito che effettivamente la matematica serve perché ci fornisce, vedremo anche in questo esempio, un linguaggio di comprensione del mondo. Col termine econofisica si designa un'area di ricerca interdisciplinare nella quale problemi, questioni di economia vengono affrontati e trattati con strumenti che sono originariamente stati sviluppati nell'ambito della fisica, e segnatamente della meccanica statistica, della teoria cinetica dei gas. Questo connubio curioso, diciamo, prende le mosse da un parallelismo esistente fra le due discipline, fisica ed economia, che è il seguente. Ad esempio, nella meccanica statistica si studiano sistemi costituiti da un numero elevato di particelle. Pensiamo ad un gas in un recipiente, pochi grammi di materia già sono 10 alla 20, ordine 10 alla 23 molecole che si urtano e collidono, e in modo analogo, fra virgolette, possiamo pensare ai mercati come dei sistemi nei quali un elevato numero di individui di una comunità interagisce scambiandosi denaro, beni e così via.
Siamo anche noi delle particelle, diciamo.
Certamente. E diciamo, tutto questo poi si colloca in un'area più generale, che è quella della quale più propriamente io mi sto occupando da alcuni anni, che è quella dei sistemi complessi, dove con sistemi complessi intendiamo sistemi costituiti per l'appunto da un numero molto alto di elementi, che possono essere particelle, cellule, individui, insetti, via via, a seconda delle diverse applicazioni. E naturalmente un matematico studia delle strutture, studia dei modelli che poi possono essere applicati ad ambiti diversi. Altra caratteristica dei sistemi complessi: esibiscono una caratteristica di auto-organizzazione senza la presenza di un controllore centrale. Per esempio, un esempio così suggestivo è quello degli stormi di uccelli, mm-hmm, oppure colonie di insetti e così via.
Diciamo che anche pensando all'economia, tante volte abbiamo l'impressione che abbia viva di vita propria, diciamo così. Quello di cui ti sei occupata però in maniera particolare sono i modelli di tassazione e ridistribuzione del reddito. Ci puoi spiegare in che modo l'econofisico, in che modo la tua ricerca si è occupata di questo argomento?
Sì, perché l'elemento fondamentale di queste ricerche è la sfida di riuscire a dimostrare dalla conoscenza delle interazioni di base che avvengono fra gli individui, quello che diremmo a livello microscopico, riuscire a spiegare, a capire l'insorgere e l'emergere di comportamenti collettivi osservabili che possiamo definire a livello macroscopico. Da qui ecco l'analogia: come nella meccanica statistica noi immaginiamo di conoscere le leggi della meccanica classica secondo le quali avvengono gli urti delle particelle e da queste siamo capaci poi di trarre informazioni su grandezze osservabili, pressione, temperatura, eccetera. Ecco, allo stesso modo ci possiamo domandare perché la curva di distribuzione del reddito, come fu per inciso osservato da Pareto un secolo fa ormai, ha in paesi diversi, con regimi diversi, in tempi diversi, caratteristiche simili, addirittura esibisce delle caratteristiche di universalità nella coda, cioè nella parte che è relativa alla popolazione più ricca. Pareto osservò che non solo questa coda decresce, cioè per redditi alti da un certo punto in poi il numero di individui con un certo reddito va diminuendo, mm-hmm, questo insomma lo possiamo intuire facilmente tutti,
vita
ma va a diminuire in un modo ben preciso. Ecco, io in questi ultimi due anni mi sono occupata e ho collaborato qui a Bolzano con Giovanni Modenese, che è un fisico di formazione che tiene corsi di matematica alla LUB da anni. Ci siamo occupati di modelli di tassazione e redistribuzione, e questo vuol dire postulare, in mancanza di quello che sono le corrispondenti leggi fisiche, postulare delle regole secondo le quali avvengono gli scambi di denaro fra gli individui, lo Stato, sulla base di queste osservazioni, che sono necessariamente osservazioni fenomenologiche, magari anche un pochino ingenue da parte nostra che non siamo propriamente economisti, studiare scrivendo dei sistemi di equazioni differenziali non lineari con componenti stocastiche, quindi con cose un po' complicate, studiare l'evoluzione nel tempo della distribuzione del reddito. E ci tengo a dire che a dispetto, diciamo, della schematicità di questi modelli, che sono sicuramente un po' rudimentabili, ma si inizia sempre quando si studiano modelli a,
certo,
a studiare situazioni semplici, riusciamo ad ottenere degli aspetti interessanti, perché riusciamo a trovare sia questo comportamento della cosiddetta coda di Pareto, sia, eppure questa è una cosa per me molto interessante, riusciamo a vedere quali possono essere effetti diversi sulla distribuzione del reddito dovuta a sistemi di tassazione diversa. Mm-hmm. Ed infatti in questi modelli matematici, oltre al valore, diciamo, alla strategia di tipo predittivo, cerco di studiare un certo problema, lo rappresento e studio la sua dinamica, è contenuta anche una strategia di tipo esplorativo, cioè ci si domanda come dovrebbero essere i sistemi di tassazione, come variare le aliquote per avere un certo effetto piuttosto che un altro?
E questo è un tema sicuramente molto attuale. Dunque, abbiamo parlato di matematica, che è una scienza per così dire più astratta rispetto ad altri settori della ricerca di cui abbiamo parlato in Scienzazionale nel corso di questi mesi, ma siamo riusciti forse a dare un'idea di come la matematica in realtà ci è utile per non solo per descrivere il mondo, ma anche per organizzarcelo. Ringraziamo Maria Letizia Bertotti di questa chiacchierata sui massimi sistemi, bisogna dirlo, e lanciamo il prossimo stacco musicale. A tra poco.
La chiamano realtà, questo caos legale di dubbie opportunità, questa specie di libertà.
Oggi siamo giunti alle battute conclusive di questa puntata di Scienzazionale. In questi 20 minuti a tu per tu con la ricerca abbiamo riposto tutte le nostre speranze sugli studi sulla proteina della parchina che Alessandra Zanon ci ha raccontato e ci siamo lasciati trasportare da Maria Letizia Bertotti in un'atmosfera che non so a te Cornelia, ma a me ha richiamato tantissimo alla memoria Numbers, la serie televisiva dove si calcolano e si arguiscono anche i risultati di indagini investigative proprio utilizzando la matematica. Siamo giunti agli appuntamenti, per maggio all'Eurac succederanno due o tre cose interessanti, il 14 maggio ci sarà un workshop dal titolo Federalismo fiscale e autonomia regionale, lo stato dell'arte dell'Euregio, quindi ancora si parlerà di tassazioni, il 17 maggio invece c'è una conferenza che interesserà probabilmente chi lavora nell'ambito del turismo, in modo particolare si parlerà del tema sport e turismo. La traduzione letterale del titolo, questa conferenza sarà principalmente in lingua tedesca, è di quanto sport ha bisogno un turista che arriva in vacanza da noi e di quanto turismo invece ha bisogno lo sport per sopravvivere, quindi pensiamo alle grandi kermesse. Ricordo inoltre che sono ancora aperte, ci sono ancora alcuni posti per iscriversi al Science Camp, il campeggio scientifico che si terrà a Redagno dal 17 al 23 giugno, ci sono ancora alcuni posticini liberi sia per la settimana tradizionale dedicata alla scienza che per il laboratorio di comunicazione della scienza, per chi avesse voglia di scrivere un giornalino con noi. Vi rimando altrimenti per qualsiasi altra informazione al nostro sito www.eurac.edu, potete iscrivervi da lì alla newsletter oppure potete anche seguirci direttamente su Facebook. Cornelia, che succede invece all'università nelle prossime settimane?
Molte cose, una rapida carrellata delle cose più importanti e anche più vicine, perché alla fine un mese è lungo per dare gli appuntamenti. Beh, innanzitutto ricordo che ancora per due giorni, fino a giovedì, è aperta la mostra Costruttori di non violenza, che ricostruisce la lunga storia dei costruttori appunto dell'idea della non violenza. La mostra è portata in università dal Centro per la Pace del Comune di Bolzano e mostra la storia di 37 maestri di non violenza. Si parla poi di valutazione del rischio idraulico in ambito montano e dell'applicazione della relativa direttiva europea il 3 maggio presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie. È un workshop che più che altro è così dedicato, diciamo, agli addetti ai lavori, decisamente non è una disciplina di cui si parla a tavola tutti i giorni.
E peraltro parteciperà anche un ricercatore Eurac, perché è uno studio che viene condiviso anche dalle
due istituzioni. I collegamenti sono sempre di più, bisogna decisamente dirlo. Andiamo avanti con i cosiddetti Werkstattgespräche della Facoltà di Design ed Arti, il 7 di maggio alle ore 19, una conferenza che durerà fino alle 21.30 e si fa riferimento a Italo Calvino con un vero e proprio tributo. Si parla però questa volta di città visibili. E poi ancora, per concludere, il 10 di maggio siamo a Bressanone, questa volta per un incontro che ci parla di sostenibilità. È in collaborazione con il Terra Institute, si parla, come detto, di sviluppo sostenibile e è un incontro che si svolge a Bressanone il 10 di maggio. Per sapere di più riguardo a questi appuntamenti appena citati qui a Scienzazionale, anch'io vi ricordo di andare sulla pagina web dell'università www.unibz.it e di iscrivervi possibilmente alla nostra newsletter, così ogni due settimane ricevete notizie fresche su tutti gli appuntamenti che si svolgono all'interno dell'università a Bolzano, a Bressanone e anche presso la sede di Brunico. E con questo andiamo a concludere.
Per oggi è veramente proprio tutto da parte mia. Ringraziamo ancora le nostre ospiti, grazie di essere intervenute.
Grazie a voi.
E una risentirci chimico-matematico direi al prossimo mese.
Al prossimo mese.